Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Si svolgeranno sabato mattina i funerali di Papa Francesco alla presenza di capi di Stato e di Governo di tutto il mondo, annunciati Trump, Macron e von der Leyen. Il governo delibera 5 giorni di lutto nazionale. La salma di Francesco esposta domani in piazza San Pietro. Oggi prima riunione della congregazione, presenti una 60ina di cardinali. Medio Oriente, riprendono oggi al Cairo i colloqui indiretti tra Hamas e Israele. 16enne morto nel Siracusano la notte di Pasqua, ha fermato un 22enne inchiodato dalle immagini della videosorveglianza. Unicredit contro il governo dopo l'annuncio della Golden Power su BPM, potrebbe danneggiare la sana gestione della banca. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Cominciamo con l'annuncio che è arrivato, la conferma questa mattina dei funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato alle 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Oggi prima riunione della congregazione dei cardinali, presenti una 60ina di loro. Ai funerali di sabato si prepara a Roma con misure di sicurezza, ne parleremo tra poco. Andiamo in diretta con Roma dalla sala stampa vaticana. Katia Caramelli, buongiorno Katia.
Sì, buongiorno Alessia. Alessio, come dicevi tu, questa mattina c'è stata la prima congregazione generale dei cardinali, si terranno anche nei prossimi giorni, cardinali che sono convocati, come potete immaginare, da tutto il mondo per partecipare ai funerali del Papa, ma poi anche in vista del conclave. In quella sede, nella sede della congregazione generale, dove hanno partecipato, hanno riferito fonti vaticane, una 60ina di porporati, è stata innanzitutto decisa la data dei funerali di cui parlavi tu. Si terranno dunque sabato alle 10 in piazza San Pietro. Si è presa anche un'altra decisione, e cioè che domani dalle 9 ci sarà la traslazione della salma, cioè il feretro del Papa sarà trasferito da Santa Marta, dove si trova oggi e dove oggi ha ricevuto l'omaggio dei più stretti collaboratori, anche del capo dello Stato Mattarella con la figlia Laura, a San Pietro, dove poi, dopo una liturgia della parola, comincerà quello che sarà un lungo omaggio dei fedeli. E proprio per questo domani la seconda congregazione generale dei cardinali non sarà di mattina, ma si terrà di pomeriggio. Dicevamo dei funerali che saranno celebrati dal decano del collegio cardinalizio, il cardinale Re, e al termine poi dei funerali il feretro sarà trasferito nella Basilica di Santa Maria Maggiore per espressa volontà del Papa. Ieri infatti è stato diffuso il suo testamento. Francesco nel testamento chiede di essere tumulato a Santa Maria Maggiore, dove, lo ricorderete, si recava prima e dopo ogni viaggio apostolico, la tumulazione nella terra, le spese, ha chiarito sempre il Papa nel suo testamento, sostenute da un benefattore anonimo. Si cominciano anche a fare ipotesi sulla data del conclave. La Costituzione Apostolica stabilisce tra i 15 e i 20 giorni dal decesso. La prima data utile dunque sarebbe il 5 maggio, al termine dei novendiali, ma questa mattina fonti vaticane ci dicevano che sono possibili anche deroghe, quindi è possibile anche un anticipo. Chiudo con le ultime parole del Papa, che sono state rese note poco fa. Francesco le ha dette al suo infermiere personale Massimiliano Strappetti, che era sempre al suo fianco. Ha detto: grazie per avermi portato di nuovo in piazza, dopo appunto essere stato in piazza San Pietro la domenica di Pasqua per la benedizione Urbi e Torbi. Ed è tutto.
Grazie a Katia Caramelli. Dicevamo, Roma si prepara a ospitare i funerali del Papa con straordinari, evidentemente, misure di sicurezza. Il governo intanto ha annunciato a partire da oggi 5 giorni di lutto nazionale.
5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha anche affidato al capo della Protezione Civile la complessa organizzazione dell'accoglienza di migliaia di persone e dei leader di tutto il mondo che arriveranno a Roma entro sabato per il funerale di Papa Francesco. La Protezione Civile già nel 2005 coordinò tutte le attività e le strutture impegnate a garantire l'ordinato afflusso dei fedeli in arrivo dopo la morte di Giovanni Paolo II. Roma si prepara così ad accogliere le migliaia di persone e i leader di tutto il mondo in arrivo per i funerali di Papa Francesco. Il fulcro della cerimonia sarà in Piazza San Pietro, ma tutta la città sarà blindata per consentire l'ordinato afflusso delle persone in Vaticano. A Roma, per i funerali, arriverà Donald Trump, atteso Zelensky, e ci sarà anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
L'arrivo di Trump in Italia potrebbe avvicinare un vertice tra Unione Europea e Stati Uniti, e quanto scrive l'edizione online del Financial Times, l'Unione spera che la Premier Meloni possa contribuire a un vertice tra l'Europa e gli Stati Uniti con il presidente Trump, che sarà appunto in Italia per i funerali del Papa. Alcuni funzionari europei avrebbero riferito di un colloquio che c'è stato già tra Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio Europeo Costa, che è responsabile della convocazione di questo genere di riunioni. E ora le altre notizie. Cominciamo con 85 migranti e un cadavere che sono stati sbarcati questa mattina a Lampedusa dalle motovedette della Guardia Costiera, che con il mare in tempesta hanno soccorso un barcone al confine tra le aree SAR della Libia e di Malta, circa 71 miglia dalla costa di Lampedusa. Una delegazione israeliana è arrivata al Cairo per incontrare i mediatori di Qatar ed Egitto e cercare una svolta nei negoziati con Hamas per un cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi da Gaza. Intanto è salito a 25 il numero dei morti degli ultimi attacchi nella striscia. Tutto ciò mentre in Israele il capo dei servizi segreti accusa il primo ministro Netanyahu.
Sono trascorsi 50 giorni di blocco totale degli aiuti umanitari a Gaza, lo dice un rapporto delle Nazioni Unite, sottolineando che questo è il più lungo blocco di aiuti dal 7 di ottobre 2023, quando è iniziata l'offensiva israeliana che ha portato alla morte di oltre 51.000 palestinesi. Dall'inizio di marzo nessun camion che trasportasse cibo, carburante e medicine è stato autorizzato a entrare. In Israele intanto è scontro aperto tra il capo dei servizi segreti dello Shin Bet, Ronen Bar, e il primo ministro Netanyahu. Il leader dell'opposizione israeliana, Lapid, ha chiesto un'indagine sul premier, dopo che Bar ha dichiarato alla Corte Suprema che il tentativo del primo ministro israeliano di licenziarlo è stato conseguenza del suo rifiuto di soddisfare le richieste che includevano lo spionaggio dei manifestanti israeliani e l'interruzione del processo per corruzione di Netanyahu. Lapid ha anche ribadito le sue preoccupazioni che ci possa essere della violenza politica contro Bar se Netanyahu continuerà a incitare all'odio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'Università di Harvard ha fatto causa all'amministrazione Trump contro le minacce di tagliare miliardi di dollari di finanziamenti per la ricerca nell'ambito di una crociata contro i migliori college del paese in nome di una presunta lotta contro l'antisemitismo nei campus. Fa sapere Harvard, che è l'università più antica degli Stati Uniti, accusa il governo di avere scatenato un attacco su larga scala come strumento per ottenere il controllo del processo decisionale accademico. In totale sono oltre 100 le università e i college americani che hanno pubblicato oggi una lettera congiunta in cui condannano l'ingerenza politica del presidente Trump. Tanto nuovo annuncio proprio dal parte della Casa Bianca sul fronte dei dazi.
Nel mirino di Donald Trump finiscono anche i pannelli solari prodotti nel sud-est asiatico. L'amministrazione statunitense annuncia di voler imporre dazi fino al 3.521% per quelli provenienti da Cambogia, Malesia, Thailandia e Vietnam. L'obiettivo dichiarato delle nuove tariffe è quello di compensare le misure adottate dalla Cina a sostegno della produzione di pannelli in questi paesi. La decisione verrà presa il 2 giugno. Nel frattempo, l'incertezza legata alla guerra commerciale innescata dal presidente americano fa salire ancora il prezzo dell'oro, bene rifugio per eccellenza, le cui quotazioni per la prima volta hanno superato i $3,500 l'oncia. Impegnata nei negoziati con gli Stati Uniti, l'Unione Europea intanto continua a guardare anche verso nuovi mercati. In un contesto globale sempre più imprevedibile, diversi paesi si stanno schierando per collaborare con noi, fa sapere la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che nelle ultime settimane ha parlato con i leader di Islanda, Nuova Zelanda, Malesia, Filippine, Canada, India ed Emirati Arabi Uniti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci riporta: in Italia è stato fermato un 22enne che la notte di Pasqua avrebbe aggredito e ucciso un ragazzo di 16 anni nel siracusano. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
A 22 anni il presunto autore dell'omicidio di Nicolas Lucifora, il sedicenne, ucciso la notte di Pasqua in pieno centro a Francofonte, in provincia di Siracusa, colpito a morte con un coltello a scatto durante una lite degenerata in strada. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'abuso di alcol da parte della vittima e del suo aggressore avrebbe peggiorato la situazione. In pochi istanti Nicolas è crollato a terra in una pozza di sangue. I soccorsi sono arrivati subito, ma per lui non c'era più nulla da fare. L'arma del delitto è stata trovata sul posto ed è ora sotto sequestro. Tramite le immagini delle telecamere, i rilievi e le testimonianze, gli investigatori hanno individuato il 22enne che avrebbe sferrato il colpo letale. Resta da chiarire il movente, ma solo pochi giorni fa, sempre a Francofonte, 5 persone tra i 20 e i 31 anni sono state arrestate con accuse di tentato omicidio, detenzione di armi e ricettazione. Un contesto di violenza crescente in un piccolo centro di circa 11.000 abitanti, dietro cui potrebbe esserci, ipotizzano le autorità, una faida tra bande rivali che da mesi semina paura nel paese. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Gli sviluppi del risico bancario che riguarda Unicredit e BPM. Unicredit interviene dopo la decisione del governo di voler utilizzare la Golden Power proprio sull'offerta BPM. Potrebbe, dice Unicredit, danneggiare la sana gestione della banca.
Unicredit non è in grado di prendere alcuna decisione definitiva sulla strada da seguire in merito all'offerta pubblica di scambio su Banco BPM. La banca prende posizione a seguito del via libera condizionato del governo che ha deciso di esercitare il Golden Power sull'operazione. Secondo la banca guidata da Orcel, l'uso dei poteri speciali in una operazione domestica tra due banche italiane non è comune e non è chiaro perché sia stato invocato in relazione a questa specifica operazione, ma non per le altre attualmente in corso sul mercato italiano. Venerdì scorso il governo ha posto dei vincoli che riguardano le modalità di gestione delle future attività creditizie e della liquidità nell'entità combinata, sul diritto di cedere partecipazioni e di gestire in modo appropriato gli asset in gestione di Anima e sulle attività di Unicredit in Russia. Secondo Unicredit le prescrizioni potrebbero danneggiare la sua piena libertà e capacità di adottare decisioni conformi ai principi di sana e prudente gestione in futuro. Tutto questo a pochi giorni dall'avvio dell'OPS su Banco BPM, che da calendario partirà lunedì prossimo. Ma già prima di partire, l'offerta potrà essere ritirata in qualunque momento da Unicredit, poiché già si sono avverate alcune condizioni che consentono all'offerente di rinunciare. Claudio Giammarioli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ultima ora, sono sospese le partite di sabato, lo ha detto il ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, rispondendo a chi gli domandava se anche il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi nei 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, che, come abbiamo anticipato, sono stati proclamati poco fa dal Consiglio dei Ministri. 13:13 minuti, break, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Si svolgeranno sabato mattina i funerali di Papa Francesco. Il governo delibera 5 giorni di lutto nazionale. La salma del Papa esposta domani in San Pietro. Oggi la prima riunione della congregazione con una 60 di cardinali. Medio Oriente, riprendono oggi al caro i colloqui indiretti tra Hamas e Israele. 16enne morto nel siracusano, fermato un 22enne inchiodato dalle immagini della videosorveglianza. Unicredit contro il governo dopo l'annuncio della Golden Power su BPM potrebbe danneggiare la sana gestione della banca. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Quando sono le 13 e quasi 16 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Avete sentito i titoli principali delle notizie di oggi, notizie che insomma riguardano le conseguenze della morte di Papa Francesco, avvenuta ieri mattina. Oggi si è riunita la congregazione dei cardinali, una sessantina, quelli già giunti a Roma in vista del conclave, l'organo che prende le decisioni, insomma d'accordo immaginiamo anche con le autorità italiane. È stato deciso che la giornata per i funerali, la giornata più giusta, visto che ci sarà una ampia mobilitazione anche della sicurezza, perché arriveranno capi di Stato e di governo a tutto il mondo, sarà proprio la giornata di sabato. Questa è la forse la più importante notizia di oggi da questo punto di vista. Ritroviamo Katia Caramelli in collegamento dalla sala stampa vaticana. Tra poco non ci abbiamo in collegamento, ci abbiamo invece in collegamento Francesco Clementi, credo, sì, professore di diritto pubblico comparato alla Sapienza, editorialista di del Sole 24 Ore. Clementi, buongiorno e benvenuto.
Grazie a voi, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, posto che lo faremo tra poco, sono ore ancora nelle quali naturalmente si riflette dal punto di vista anche di analisi razionali, come si fa in queste situazioni per chi non è credente, per chi è credente naturalmente si prega anche per la morte del Papa, e insomma sono il giorno dopo, sono anche le ore nelle quali si comincia a passare dalla cronaca, è presto forse per dirlo, ma insomma ai libri di storia, perché piano piano, come per tutti i papi e in particolare forse per Papa Francesco, ma come è stato sicuramente anche per Giovanni Paolo II e per Papa Ratzinger, entreranno nelle pagine dei libri di storia le loro parole, i fatti che sono legati alla loro vita. Però noi vogliamo approfondire con lei un aspetto particolare che riguarda questo Papa degli ultimi, scrivono oggi tutti i giornali che lo salutano, ma anche Papa riformatore, perché sono tante le riforme che sono iniziate, alcune forse non sono state concluse. Si dice per esempio che sul fronte dei diritti, del riconoscimento delle persone non eterosessuali, ma anche del diaconato femminile, insomma siano stati dei segnali timidi. Ma noi vogliamo parlare della riforma all'interno della Chiesa e in particolare dello Stato Vaticano, perché lei ne scrive oggi sul Sole 24 Ore. Questo ci porta anche al conclave, perché il Papa ha cercato di riformare la Chiesa da questo punto di vista, riforme giuridiche, economiche e anche riforme che riguardano il conclave. Clementi, cominciamo a mettere un po' d'ordine. Quali sono queste importanti riforme?
Dunque, il Papa Francesco è un uomo che ha preparato e ha costruito riforme, perché ha affrontato tre grandi temi. Il più evidente, che vedremo appunto nei prossimi giorni in attività, sarà la modifica dei numeri del conclave, cioè ha innalzato il numero dei grandi elettori, che sono 135 oggi, e che naturalmente sono coloro che eleggeranno il nuovo Papa. Per eleggerlo servono 90 voti. Beh, in questo processo Papa Francesco è stato il Papa che ha sostanzialmente nominato più cardinali bergogliani di tutti, diciamo così, con una maggioranza di una quindicina di cardinali in più rispetto al numero necessario per diventare Papa. Quindi in qualche modo ha voluto blindare, se posso dirla così, potenzialmente la sua eredità, il suo indirizzo politico ecclesiale, e questo è già un punto molto importante, ma è una scelta strategica non da ultimo, perché le riforme che Bergoglio ha fatto sono riforme che dentro lo Stato della Città del Vaticano vanno a concludere una lunga storia che parte fin da Paolo VI, e cioè la considerazione che lo Stato della Città del Vaticano è davvero una realtà funzionale alla Santa Sede, non un vero Stato con le truppe e tutto quello che noi immaginiamo che sia espressione di un modello di una sovranità. La sovranità è espressa tramite la Santa Sede, che usa come strumento, come giustamente è stato scritto, lo Stato Città del Vaticano. Su questo Bergoglio è stato chiarissimo, al punto tale che nelle sue riforme non solo ha cercato di aprire le porte, le finestre di una realtà che naturalmente ha subito, basta ricordare Vatilix, no? Molti scandali, molte situazioni poco chiare, lottando contro la corruzione, ma ha anche cercato di dare un nuovo senso. Se lei immagina che oggi il presidente del governatorato della Città del Vaticano è una donna, dà anche la misura di come Bergoglio abbia affrontato dritto.
C'è uno degli incarichi che hanno riguardato le donne, e forse in questo caso non lo so, ma nel caso, in un altro importante caso, per esempio per quanto riguarda la partecipazione di donne al sinodo permanente, è la prima volta che questo avveniva nella storia della Chiesa.
Anche questo, esatto, cioè Papa Francesco ha cercato di valorizzare degli elementi di trasformazione che erano già dentro il Concilio, il ruolo dei laici, il ruolo delle donne, che naturalmente hanno i loro tempi. Per la Chiesa 80 anni, 60 anni non sono nulla, e naturalmente però ci vuole poi qualcuno che ponga in essere questo processo. Ecco, in questa dinamica qui Papa Francesco non si è tirato indietro, lo ha fatto anche sulle cose un po' più terrene, se posso dirla così, no? Le riforme economiche, la Chiesa ha subito anche grandi trasformazioni su questo, anche grazie all'attività che la Chiesa, inteso come Santa Sede, ha fatto nel dialogo con l'allora governatore della BCE Mario Draghi e poi Presidente del Consiglio, che ha messo a disposizione il suo know-how per riportare la Chiesa dentro un regime anche di chiarezza nella circolazione, per esempio, monetaria, e di fiducia che aveva perso dopo tutti gli scandali intervenuti.
Ecco, questo è un aspetto allora importante, Clementi, forse lei ci stava arrivando, l'ho interrotta, ma insomma, perché Papa Francesco ha sì avviato anche un'indagine interna allo IOR, per esempio, la potente banca vaticana, ma lei scrive oggi che ci sono state anche delle riforme proprio che riguardano il trasferimento della gestione degli investimenti, per esempio, da un soggetto all'altro, e l'imposizione, diciamo anche l'impegno verso il pareggio di bilancio. Che tipo di riforme sono state queste? Perché è un tema caldo questo sempre.
Riforme molto importanti che hanno spinto con grande chiarezza la Chiesa a ricercare una trasparenza anche di bilancio, un pareggio di bilancio, un invito anche ad una dimensione più etica nella gestione del denaro. E noi ricordiamo tutti lo scandalo dello IOR, così siamo proprio espliciti. Ecco, su questo Papa Francesco non si è tirato indietro, e quando ha avuto necessità di cercare grandi tecnici che potessero assistere queste trasformazioni ha trovato certamente nel presidente Draghi un punto di riferimento importante. Lei si immagini, c'è stata una fase nella storia della Chiesa molto molto recente in cui a un certo punto addirittura si parlò del blocco del bancomat, per quanto la circolazione monetaria fosse potenzialmente rischiosa per il circuito europeo di transazioni. Quindi, parlando di cose molto serie, l'investimento in termini culturali, prima che pratici e concreti, che Papa Francesco ha fatto per riformare da dentro la Chiesa, a partire dall'uso del denaro e di come esso andava in qualche modo anche certificato verso l'esterno e verso l'interno, è un punto di grande trasformazione che serve anche a dimostrare come questa figura sia stata anche una figura che non ha avuto paura di affrontare con coraggio anche elementi molto scomodi che la Chiesa ha conosciuto nel corso dei decenni più recenti.
Francesco Clementi, grazie. Professore di diritto pubblico comparata alla Sapienza di Roma, editorialista del Sole 24 Ore. E ritroviamo invece Katia Caramelli dalla Sala Stampa Vaticana. Katia, per ritornare un po' anche invece su, perché insomma in queste ore avete insomma, i cronisti ma anche i conoscitori del Vaticano come te della Chiesa avete cominciato, si inizia a raccogliere opinioni, testimonianze a caldo purtroppo della morte del Papa, e dicevo si passa dalla cronaca ai libri di storia, sono questi giorni in cui si fa, no, questo passaggio, quindi ti chiedo se vuoi di raccontarci alcune testimonianze che sono state raccolte anche da te in queste ore, e poi se vuoi anche su quello che diceva Clementi, però, perché credo che sia un punto importante. Lui diceva la nomina di tanti cardinali a Papa da parte di Bergoglio che blindano la sua successione, un tentativo di blindare. Io so che all'interno c'è una visione anche un po' diversa, no?
Perché, no, Alessio,
che non è proprio
su questo
così,
io
vero?
Non sono d'accordo con Clementi su questo aspetto qui del tentativo di blindare. Noi siamo portati a vedere il conclave, il collegio cardinalizio, con le logiche un po', se vogliamo, della politica, che ci stanno fino a un certo punto. La logica del conclave è molto diversa e spesso sfugge ai calcoli iniziali. Sicuramente Papa Francesco è stato un papa che ha creato tanti cardinali, ci sono stati ben 10 concistori con lui, però voglio fare una prima precisazione: lui non ha alzato il tetto resta di 120, ma sono previste delle deroghe. In questo questo momento i votanti sono 135, ma non perché Papa Francesco abbia voluto 135 votanti, ma bensì perché in quest'anno molti cardinali avrebbero compiuto 80 anni, quindi avrebbero perso il diritto di voto. Poi la situazione è precipitata e chiaramente adesso sono rimasti in un numero maggiore a votare, ma non è che ci fosse una volontà esplicita di alzare il tetto. La deroga si può fare e si farà, come è accaduto in altre occasioni. Quando noi usiamo l'espressione bergogliani, questa è un'espressione che deriva dai famosi montiniani, cioè i sostenitori di Paolo VI, ma in quel caso c'era veramente un fronte così compatto. Qui in realtà la difficoltà di questo conclave è proprio cercare di ritrovare l'unità, che non c'è al momento assolutamente. Le nomine che Papa Francesco ha fatto hanno guardato più che altro all'universalità della Chiesa. Lui ha voluto rappresentare anche i posti più dimenticati.
Cioè il numero di paesi, tanto per dare un dato, scusa Katia se ti interrompo, è salito da oltre 40 a oltre 60 paesi rappresentati. Questo è il senso.
È stato questo il suo obiettivo, cioè far capire che la Chiesa è un'istituzione universale, non si può guardare alla Chiesa con gli occhi europei, tantomeno con quelli italiani, anche se, attenzione, la percentuale degli europei in conclave resta ancora la più alta.
Quindi il baricentro potrebbe insomma essere ancora quello. Però,
per cui io non sarei così non vedrei un automatismo nell'eleggere un cosiddetto bergogliano. Certo è che in questi giorni, tu dicevi, stiamo sentendo i suoi più stretti collaboratori, tante persone in Vaticano, e tutti ci hanno detto non si può tornare indietro. Non si può tornare indietro, quantomeno nell'approccio che Papa Francesco aveva con i fedeli, il modo di comunicare, l'essenzialità e il ritorno un po' anche alle origini. E infatti ieri Monsignor Paglia, che era uno dei suoi più stretti collaboratori, tornava sulla scelta del nome, perché la scelta del nome era proprio la sintesi del pontificato, e ci raccontava com'era nata la scelta di questo nome. Subito dopo eletto, il cardinale Hummes aveva detto a Francesco: non dimenticarti dei poveri. E dopo questa frase, sì, Francesco ha scelto il nome Francesco, appunto, per non dimenticarsi dei poveri, in nome della fraternità universale predicata da San Francesco, ma anche poi della tutela all'ambiente, perché poi non dimentichiamoci che questo è un altro tema portato alla ribalta molto con
assolutamente altro
con
tema
Laudato, sì,
importante, quello dell'ambiente. Un altro tema è quello del pensiero, del tenere alta l'attenzione in Medio Oriente. Adesso ci arriviamo, io intanto mi fermo, ringrazio Katia Caramelli dalla Sala Stampa Vaticana, la ritroveremo naturalmente sia oggi che nei prossimi giorni. Cambiamo argomento, anche se dicevamo c'è un collegamento naturalmente, perché proprio nelle ore in cui il Papa, che si è impegnato tanto per tenere alta l'attenzione sulla striscia di Gaza, criticando con parole molto dure le azioni militari del governo Netanyahu nei confronti del territorio palestinese, tanto da creare una frizione anche con una parte almeno importante della comunità ebraica. Ecco, proprio in queste ore succedeva, oscurato naturalmente dalla morte del Papa, qualche cosa, insomma, ci sono delle notizie, si acuisce lo scontro che era già nato tra il premier israeliano Netanyahu e il capo dello Shin Bet, una delle agenzie di sicurezza israeliane più importanti, Ronen Bar. E allora con Giuseppe Dentici, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo, esperto di Medio Oriente, buongiorno e benvenuto Dentici.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Ecco, cerchiamo un po' di capire che cosa è accaduto, perché effettivamente insomma Bar aveva già annunciato le dimissioni, gli attriti con Netanyahu vanno avanti da tempo, però c'è stata una dichiarazione all'interno di un procedimento giudiziario nel quale Bar, ripeto, il capo dell'intelligence dello Shin Bet israeliano, accusa pesantemente il primo ministro di aver fatto ingerenze e anche di avergli chiesto fedeltà a lui stesso e non alla Costituzione israeliana. Quindi accuse molto gravi, Dentici. Che succede?
Sostanzialmente va avanti con lo scontro che prosegue da diversi mesi, senza neanche forse in realtà troppi paradossi, potremmo dire da alcuni anni a questa parte, ossia da quando si è reinsediato Netanyahu nel tardo 2022, ossia a novembre 2022, cercando di portare avanti un'agenda ufficialmente populista, ma che in realtà nei timori dei servizi segreti, dell'esercito in generale, ma anche della giustizia israeliana, rischia di virare verso una introduzione di misure autoritarie che mettono, come dire, a rischio la figura e lo stato identitario stesso di democrazia liberale che è Israele. Ed è questo che sostanzialmente Ronen Bar, il direttore dei servizi segreti dello Shin Bet, servizi segreti interni,
sì,
ha accusato Netanyahu di in realtà portare avanti un'agenda personalista che punta in, come dire, in primo luogo a garantire una sorta di fiducia a se stesso, come lo stesso Barr ha ribadito in queste memorie rilasciate al tribunale presso il quale poi si sta svolgendo, diciamo, questa inchiesta, e che rischia in questo senso anche di rivoltare, in un certo senso ricostruire la stessa immagine interna e internazionale di Israele, ma proprio nelle fondamenta, e quindi acuendo quelle fratture che vanno avanti da tempo, ecco, con le famose proteste di piazza.
Esatto. Denti, ce le voglio chiedere questo, perché insomma fino ad oggi ci sono state le proteste, ma poi si è sempre avuta la sensazione, molti conoscitori, cronisti che stanno lì inviati, corrispondenti, hanno sempre raccontato che alla fine la società israeliana è rimasta abbastanza compatta sulla necessità di contrastare Hamas, continuare anche questa guerra con ovviamente delle distinzioni, ma senza una vera frattura interna alla società, tolta, diciamo, eccezione fatta per le importanti manifestazioni che però non hanno prodotto un cambiamento politico. Questo strappo con una figura come Ronen Bar può produrre un cambiamento da questo punto di vista nella politica israeliana, o secondo lei no?
Secondo me bisogna scindere le due cose, nel senso che la guerra, le dinamiche della guerra, anche lo stesso Hamas, sono un elemento che comunque ha accomunato, o comunque ha riavvicinato la società, nel bene e nel male, in un certo senso. Ma le fratture sociali che ci sono nel paese, che ci sono nella società, sì, sono figlie di dinamiche che appartengono proprio alla società israeliana, a queste, diciamo così, per semplificazione, divisioni tra ortodossi e radicali nazionalisti, e da un lato, diciamo, dall'altro laici e liberali, che in un certo senso contrastano questa visione quasi da stato religioso, se vorremmo utilizzare un'espressione un po' più chiara. Ed è quello che in realtà mina e mette in pericolo la stabilità di Israele, ed è quello che lo stesso Ronen Bar in realtà aveva detto ancor prima della guerra, lo stesso Netanyahu, quando è stata introdotta la famosa riforma della giustizia, nel quale appunto lo stesso Ronen Bar diceva: i rischi per Israele stanno nella divisione, nello spettro sociale che si divide e si frattura, e che potrebbe dare spazio addirittura anche ad attacchi dei nemici. Ora, le coincidenze secondo me non esistono più di tanto, però in generale tutti questi elementi, sì, hanno poi contribuito e ampliato questa divisione sociale, come è poi emerso dalla guerra. Però la guerra in sé, diciamo, vive di dinamiche più peculiari, che allo stesso tempo in un certo senso non sono influenzate da queste situazioni
almeno
più propriamente israeliane.
Mi fermo qua, ringrazio Giuseppe Dentice dell'OSMED, e ricordiamo che poi, perché lo abbiamo ignorato, ne abbiamo parlato però nella prima parte di Effetto Giorno, quindi in realtà non lo abbiamo ignorato, ma insomma non ne abbiamo parlato adesso, che i raid israeliani, i bombardamenti sulla striscia di Gaza vanno avanti, non si sono interrotti mai in questi giorni, e l'ultimo bilancio è di 25 morti per quanto riguarda gli attacchi della notte nella striscia di Gaza, numeri riferiti dal Ministero della Sanità di Gaza sotto controllo di Hamas, dobbiamo sempre ricordare questo. 13.35, ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco. 349-238-6666, a dopo.
Effetto Giorno.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Prima di tutto, prima di passare al prossimo argomento, un'ultima ora che arriva da Caserta. C'è stata una sparatoria in un parcheggio in un centro commerciale ad Alife, nel casertano. Un ottantenne ha fatto fuoco contro due uomini, probabilmente due imprenditori, scrivono le agenzie, feriti entrambi, un vero e proprio agguato, anche se la matrice resta al momento ignota. Nessuno però dei presenti, delle persone coinvolte è in pericolo di vita. Va bene, 13:40, quasi 41, oggi è la giornata della terra, il 22 aprile, tradizionalmente da 55 anni si celebra la giornata della terra nata, in seguito alla pubblicazione di un libro ambientalista, Primavera silenziosa, così ve lo ricordo per un fatto proprio storico, della biologa americana Rachel Carson. E poi dal 1969 è diventata giornata mondiale della terra. Marco Cattaneo, direttore del National Geographic Italia, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora Cattaneo, insomma, questa giornata è inutile, diciamo, non pensarci, non fare un riferimento, no? Papa Francesco è stato un grande ambientalista da questo punto di vista, e quindi oggi c'è un motivo di riflessione in più, forse.
Beh, direi assolutamente sì, anche perché il 24 maggio ricorreranno i 10 anni di un'enciclica che sarà ricordata per essere probabilmente la prima enciclica papale con un'attenzione per l'ambiente, la Laudato Si, no? Per cui è un'enciclica che di fatto è un programma, è un'indicazione per tutti noi, per il futuro, per un futuro di un pianeta in salute, e una salute, la salute del pianeta significa anche salute degli esseri umani.
Questa giornata qua, il nostro potere, il nostro pianeta, mi pare che sia il tema su cui si focalizza un'esortazione all'azione per triplicare l'energia rinnovabile entro il 2030. Un'utopia?
Beh, un'utopia dipende da come i governi a livello globale si muoveranno. Diciamo che non tira una gran buona aria da questo punto di vista, perché le scelte che sta facendo l'amministrazione americana stanno in qualche modo dando un messaggio, un segnale di liberi tutti, che è abbastanza preoccupante da questo punto di vista. Lo slogan drill baby drill diventa una liberazione per tutti quelli che vogliono continuare indiscriminatamente a consumare combustibili fossili, che sono il problema, il problema che ha creato il cambiamento climatico in corso. Non c'è da essere molto ottimisti. Allo stesso tempo sappiamo che un paese come la Cina contemporaneamente costruisce centrali a carboni, ma sviluppa anche energie rinnovabili più di qualsiasi altro paese sulla Terra, e essendo 1,5 miliardi di abitanti ha un suo peso, tra virgolette, molto importante. Diciamo che più che altro si potrà sicuramente aumentare sensibilmente la quantità di energia rinnovabile prodotta, però a oggi le emissioni di CO2 di origine antropica continuano ad aumentare, e questo non è un bel messaggio.
A parte in Europa, che continua a fare la sua parte, ma insomma non basta naturalmente. Marco Cattaneo, direttore National Geographic Italia, grazie, buon lavoro, a presto. Insomma, questo era un modo per parlare. Ci sono decine, centinaia di eventi legati alla giornata della Terra che si celebra oggi in 193 paesi del mondo. Noi ci fermiamo per il break, tra poco torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.